Partiamo da una notizia. Barry, di cui fino a questo momento abbiamo potuto guardare, e lo abbiamo fatto con molto divertimento, molto interesse, molta curiosità, molta sorpresa, 2 stagioni per 16 episodi, sta per conoscere un terzo capitolo. In America uscirà, infatti, esatto, e anch'io mi unisco al tuo giubilo, e uscirà il 24 aprile di quest'anno, e in Italia ancora non si sa esattamente, sappiamo che è arrivata in ritardo di 2 o 3 anni la prima volta, con la prima stagione e la seconda stagione, vediamo, speriamo che non ci voglia così tanto tempo per avere la terza stagione, e sappiamo anche che una 4ª stagione è già stata scritta dai suoi autori.
Wow!
Oh, ecco. Intanto, che cos'è Barry, giusto per contestualizzarlo un attimo? In 2 battute è una serie di fatto comica, diciamo, almeno come intenzione, che ha però una trama abbastanza particolare. C'è un sicario che soffre di disturbo da stress post-traumatico, si imbatte in un corso di teatro e decide di cambiare vita. Ci riuscirà?
Sì, così detta effettivamente. È grottesca a dir poco. Mm. È vero, un sicario, hai detto bene, con stress post-traumatico, la cui esistenza è completamente vuota. Fa il sicario in qualche modo per una sorta di spinta che gli viene dal dopoguerra, dallo stesso trauma, convinto di far fuori i cattivi, perché qualcuno gli indica chi far fuori, ma la sua vita è vuota, fino a che casualmente, dovendo andare in missione a Los Angeles, si imbatte, come benedetto, nel corso di recitazione di Mr. Cousineau.
Gene Cousineau, ovvero Gene niente Cousineau. Poco di meno che Henry Winkler, che naturalmente ancora oggi rimane associato invariabilmente, inevitabilmente, a Fonzi.
Ehi! Ecco.
Sì. Tu hai fatto un verso che io non riconosco perché non ho più pallida idea di che cosa fosse Happy Days, sostanzialmente, per cui...
Davvero?
Ma in realtà davvero credo di non averla forse mai vista, effettivamente.
Era un altro Henry Winkler.
Era un'altra epoca, un altro mondo, era anche probabilmente un'altra persona. Sì. In ogni caso... Fra l'altro, visto che ci siamo, Henry Winkler è uno di coloro che ha, come dire, conquistato premi per questa serie, ed è forse...
Meritatamente.
Certo, ha forse trovato finalmente, no, forse il suo ruolo di riconsacrazione, appunto, a così grande distanza.
Certo.
Dalla gloria, diciamo, giovanile di Happy Days. Ha vinto un Emmy per la prima stagione di Barry.
Wow.
L'altro Emmy l'ha vinto ovviamente il protagonista Bill Hader, di cui adesso parliamo, perché è protagonista, co-creatore, scrittore, regista, eccetera eccetera. Bill Hader l'ha vinto 2 volte consecutive, per la prima e la seconda stagione di Barry, come miglior attore protagonista. Invece nella seconda stagione c'è stata questa cosa curiosa per cui Henry Winkler non ha potuto rivincere, diciamo, anche per la seconda stagione, come ci si aspettava che succedesse. Ah. perché in realtà si è trovato ad avere come competitor, tra sempre i migliori attori non protagonisti per una serie comica, Ruth Kerrigan, e cioè il personaggio, l'attore che fa lo zio Fush e il capo dei ceceni ad interim, come dicevi tu prima di iniziare la registrazione. Esatto. Quindi si sono trovati in 3 della stessa serie a competere per come miglior attore non protagonista, non ha vinto nessuno dei 3, e vabbè, pazienza.
Io, scusa, ripetevo la trama giusto per mettere a fuoco questo. Raccontata così non sembrerebbe la trama di una comedy.
No, certo.
Assolutamente.
Aggiungiamoci che viene dall'Afghanistan, che lui è un reduce dall'Afghanistan.
Sì.
Perseguitato da ossessionato da delle visioni terribili, cioè non è un sicario in maniera leggera, no? Un ruolo che spesso è apparso nelle commedie, nelle cose, il sicario.
Sicario.
È un sicario perché tu hai detto una cosa straordinariamente giusta e interessante all'inizio, cioè è come se lui avesse uno gigantesco vuoto, un gigantesco buco nero al centro della propria esistenza, che è la radice del trauma, di quella violenza che lui ha vissuto certamente da soldato in guerra, e che piano piano riaffiora, perché poi anche questo ti aggiunge un altro peso. Allora, tu stavi cercando in realtà di dire non sembra la trama di una commedia e volevi probabilmente riportarla, e invece ti ho appena aggiunto un altro peso, cioè non è che la cosa si alleggerisca nel corso del tempo, anzi, no,
assolutamente,
appunto.
Sai, l'inizio, quindi senza timor di spoiler, è molto significativo. Lui commette l'ennesimo omicidio su commissione, poi torna nella sua stanza d'albergo, da lì torna nella sua casetta e nell'arco davvero di pochissimi secondi viene mostrata una sua routine, doccia, mangiare, giocare ai videogiochi, che palesa questo vuoto immenso che ha dentro. Dicevamo Fuchs, questa sorta di personaggio che gli commissiona gli omicidi, che fa da tramite quindi sì. tra lui e la malavita, e che ogni volta cerca di motivarlo sì. dicendogli: noi ammazziamo i cattivi, non preoccuparti, ammazziamo sì. i cattivi.
E come se fosse ancora un soldato in missione, no? Che esegue gli ordini
sostanzialmente. Esattamente così, perché lui si aggrappa in qualche modo a questa convinzione che sono cattivi, che ammazzano. Non deve porsi lui il problema morale se lo siano o no, gli basta la parola di Fuchs. Tutto questo però va in crisi e qui la commedia, se vogliamo, comincia in modo grottesco, insinuandosi nel dramma, nella misura in cui, inseguendo il prossimo obiettivo, questi essendo un attore del corso di recitazione di Jean Cousineau, anche lui entra in teatro, si ritrova su un palcoscenico improvvisamente, si ritrova costretto a improvvisare e lì...
È un colpo di fulmine.
Sì.
Anzi, doppio, perché da un lato c'è un colpo di fulmine...
è stato riempito.
Eh sì, forse, riuscirà. È un doppio colpo di fulmine perché in realtà assume... proprio nello stesso momento, fra l'altro, tanto per, diciamo così, le tavole del palcoscenico, quanto per questa giovane attrice che si chiama Sally, che è il personaggio femminile, che diventa il suo, come dire, love interest, diciamo così.
Certo, ecco. Non c'è teatro senza Eros.
Certo. Ma invece, ahimè, c'è molto Eros senza teatralità, però forse ne potremo discutere in un'altra occasione più a concia. Va bene, e allora...
È unica questa serie.
Eh sì, decisamente.
Perché il cocktail che vi è tra commedia, black comedy, come si suol dire, e però angoscia, tragedia, paranoia, è davvero unico nel suo genere.
Perché la serie è indubbiamente comica, nella misura in cui fa ridere, è divertente, vuole fare ridere, e quando lo vuole fare ci riesce
assolutamente.
Appunto, con questa mistura di note dark, di grottesco, che dicevi giustamente tu, è chiaro che è una commedia decisamente sui generis. Però al contempo non è che abbia degli elementi come se fossero una sorta di opposto dello spettro, no? Diciamo che sono le parti appunto cupe, drammatiche, ossessive, inquietanti, eccetera, eccetera. No, è proprio all'interno dello stesso racconto, e in un certo senso è una mistura che è perfettamente adeguata a quella che è il ritratto magistralmente scritto e magistralmente interpretato, adesso parliamo un pochino di Bill Hader, il protagonista e co-creatore, di questo assassino con il vuoto al posto dell'anima, reduce da una guerra da cui è uscito traumatizzato, con un'identità completamente a pezzi, che cerca di ritrovarla nella città, no, della finzione massima.
È lei,
esatto.
Oh yes.
E in un teatrino off, quindi, in un corso improbabile fatto da questo stranissimo, perché è anche di questo personaggio
bisogna
città, un po' parlare.
Una città, come dicevamo, della finzione, ovvero sia una città in cui anche il cameriere ti dirà che sta facendo l'attore. Mm-hmm. In realtà tutti fanno gli attori a Los Angeles. Non è la sua città, lui decide di trasferirsi, e per dare un po' le tracce del proseguo narrativo decide di smettere di fare il sicario, ma e quindi di rompere col suo nome tutelare Fuchs, cosa che a Fuchs naturalmente non garba minimamente, perché la gallina dalle uova d'oro è proprio il sicario che lui ha a disposizione. Tutto questo in chiave grottesca, entrando, ahimè, ed avendo a che fare nel mondo malavitoso di LA, le cui gang sono costituite da ceceni, birmani e boliviani.
Eh sì, certo, questo poi con degli sviluppi assolutamente straordinari che naturalmente non anticipiamo, ma che renderanno particolarmente ricco e sempre più grottesco e comico e al contempo splatterissimo, ecco, diciamo così.
È incredibile come quando è a che fare con la malavita il comico è trascendentale, quando è a che fare col suo quotidiano invece il drammatico risorge. È davvero un prodotto. Ma chi è Bill Hader?
Allora, chi è Bill Hader? Intanto, la serie è stata creata da Bill Hader con Alec Berg. Alec Berg non è un nome nuovo, è uno che ha scritto un po' di Seinfeld, è stato co-sceneggiatore del Dittatore di Sacha Baron Cohen, e oggi è uno dei produttori e registi di Curb Your Enthusiasm di Larry David, quindi l'altro grande co-creatore di Seinfeld. E l'ha creata questa serie Barry con Bill Hader. Allora, Bill Hader in realtà, ed è forse anche una delle ragioni per cui Barry in Italia non ha la fortuna che onestamente merita, aspetterebbe di avere, non è considerata popolarmente quel gioiello assoluto che invece è considerata in America, non soltanto in termini di premi, di acclamazione critica, ma anche proprio di successo popolare vero, perché probabilmente Bill Hader non è conosciuto e popolare come lo è in America. Lui viene dalla fucina straordinaria del Saturday Night Live, è emerso come imitatore, caratterista, macchiettista, creatore di personaggi comici, eccetera, e anche formidabile ospite, diciamo così, da late night show, da trasmissioni notturne televisive americane. E fra l'altro avevamo visto entrambi, ti ricordi, quella inquietantissimo e contempo impressionante,
Tom Cruise
deepfake, esatto, sì. Che l'abbiamo anche riportato nell'articolo che io ho scritto su Barry su mondoserie.it, dove si trova proprio, si vede proprio il video. È stata forse la prima volta che un video deepfake è diventato virale. E che cos'è? Era lui che era, non mi ricordo più se da Conan O'Brien o comunque una di queste trasmissioni, e nel fare un'imitazione, faceva una delle sue imitazioni riuscite di Tom Cruise, un'altra di Schwarzenegger, eccetera, ecco, uno di questi geniali artistoidi dei computer,
del digitale,
sì, eccetera, l'ha ulteriormente, come dire, trasformandone, no, le tratti del volto, fisionomica, eccetera.
Sembrava di avere davanti Tom Cruise.
Esatto, improvvisamente posseduto, esatto. Sì. E quindi, allora, Bill Hader è questo personaggio che poi in realtà si è cimentato con la regia, con ruoli anche drammatici, per esempio è in It parte 2, il film, la nuova versione del celebre romanzo di Stephen King.
Quindi è un comico nel senso ampio del termine.
E peraltro, nota molto curiosa, Bill Hader, un po' come il suo personaggio, conosce, diciamo così, soffre di una serie ha una grande propensione all'ansia, è vittima costante di emicranie, soffriva di attacchi di panico anche durante le registrazioni che non sono delle registrazioni, wow, di Saturday Night Live, che come fra l'altro dice il nome, notoriamente sono in diretta, per cui in realtà questo gli ha creato nel tempo non pochi problemi, quindi insomma in qualche maniera forse c'è anche qualcosa di...
esorcizza qualcosa di sé,
esatto, qualcosa di autobiografico tutto sommato anche in questo stranissimo e complessissimo personaggio. Dal punto di vista della performance, cosa dici? Sua?
È sublime proprio perché innanzitutto è un alienato totale, è un personaggio che non riesci mai a decifrare nel mentre compie le azioni da che parte stia dentro sé, intendo. Quindi è alienato come tutti noi lo siamo, spesso e volentieri, quando facciamo qualcosa ma in realtà stiamo pensando a qualcos'altro. Ciò detto, la sua cifra enigmatica è tale per cui non si riesce più a comprendere quanto sia serio ciò che sta facendo e quanto sia invece potenzialmente comico, o entrambe le cose assieme. Insomma, è la recitazione ideale per finire in situazioni grottesche, drammatiche, tragiche e comiche al contempo. Lui ha questa sorta di performance aliena e alienata, è il termine che mi viene per primo pensando a lui.
Cosa che ben si sposa peraltro anche al suo fisico, alla sua voce, alla sua corporatura, no? Perché lui è goffo, è spilungone, c'ha questa faccia strana, un po' mobile, questa fronte, no? Per cui ha tutta una serie di tratti che gli rendono possibile anche passare con una straordinaria fluidità e rapidità dall'essere una macchina, no, omicida, spietata e folle, certo, come improvvisamente preda di un puro istinto di uccidere, ad essere viceversa
tra le altre cose
goffamente innamorato.
È un attore mediocre, è un attore nel corso di Cosino, che è un regista mediocre.
E parliamo allora di Cosino, visto sì, che tu fra l'altro vieni pure dal mondo del teatro. Insomma,
sì, io cerco di fuggire sempre dal mondo
questo
del
è
teatro.
Ma allora questo Cosino, questo grande maestro della
faccio
scena,
faccio un passo indietro. Incredibile, dicevamo, la performance del protagonista, proprio perché se ha un accesso di gelosia nei confronti della sua fidanzata o compagna del momento, scatena una rabbia incredibile. Se sta per uccidere invece qualcuno, ha una freddezza sconvolgente. I piani sono sempre e spesso e volentieri invertiti, e lui si presenta a Cousineau, e questo è un punto formidabile, in un parcheggio fuori dal corso che è finito la sera.
Dicendo la verità.
Raccontato la sua vita. Io sono un killer, mi sono stufato di fare il killer, voglio fare il suo corso di teatro. Cousineau prende questo come un monologo.
Certo.
E dice, ma da dove l'hai preso questo monologo? Sai che sei bravo? Cominciamo il corso domani. Poi come sempre puntualizza quanto costa.
Certo.
E dove pagare.
Singola cosa, oh, esatto, quanto costa, compresi i colloqui così privati.
C'è una splendida scena in cui Barry va davvero a casa di Jean e quindi ha bisogno di sfogarsi, si sfoga, piange, Jean lo abbraccia e poi con grande delicatezza gli dice le lezioni private le fatturo su un altro conto, ora vado a prenderti la documentazione necessaria.
Esattamente. Allora, ma il teatro, come possibile strumento di catarsi o no? Nel senso, è chiaro che per il personaggio, per il protagonista è così, è in realtà una sorta di palestra, viceversa, per tutta questa corte di attori e di aspiranti attori che cercano di sfondare, che cercano, si racconta anche nella serie il mondo delle audizioni, delle prove, provini, cose eccetera eccetera, i tentativi di farcela, la battaglia anche interna per un artista tra magari l'opportunità commerciale, che però significa tradire una certa poetica, una vocazione, un'idea, ideali, bla bla bla, e invece quello che appunto uno vorrebbe fare. Ma il teatro in quanto tale, certo, ha questo maestro ridicolo e grottesco, pomposo, vanesio, aggrappato a così dei rimasugli, peraltro di una vaghissima gloria passata, sì. Erano improbabili ruoli così teatrali. Però
il teatro... un'idea di fondo molto semplice, secondo me, è paradossale, ovvero sia gli allievi di questo corso hanno tutti delle vite vacue e attraverso la recitazione, attraverso il teatro, riescono a vivere momenti intensi, di grande intensità. E la verità che chiede Cousineau nel recitare è un luogo comune, quello di quando reciti devi essere vero, altrimenti non sei credibile. È una verità ed è un luogo comune al contempo. Questi non riescono a darla proprio perché non hanno mai vissuto momenti di intensità tale. Barry, da canto suo, è invece un uomo che viene da una vita di un'intensità straziante. Un uomo che ha ucciso, che uccide, e quindi in un perenne conflitto morale, dal quale cerca in tutti i modi di rifuggire. E attraverso il teatro lui, paradossalmente, trova un momento di oasi, un momento in cui non è più se stesso, con tutto il suo carico, il suo peso, il suo trauma, ma può essere altro.
Eppure proprio il teatro, scusami, che in una modalità che sta a metà tra la maieutica e la psicanalisi freudiana, voglio dire, è quasi il teatro, è proprio il teatro che paradossalmente gli fa riaffiorare una serie di ricordi rimossi del trauma.
Nascondendo naturalmente Barry a tutti la sua vera natura, quella di sicario e di killer.
Di soldato che ha ucciso, ti ricordi, cosa che genererebbe e genera a un certo punto lo sdegno di tutti questi altri che dicono, ma come, tu sei uno che ha esercitato la violenza.
È un gran momento,
no?
Parlando del Macbeth.
Ha ucciso davvero, ma cavolo, qua stiamo mettendo in scena, ma il fatto che lui abbia ucciso davvero, però è una cosa che è inconcepibile, inaccettabile. Per
certo, mentre lui cerca in qualche modo un oblio da ciò che è attraverso le maschere, Cousineau col suo continuare a cercare la verità che hai dentro, che devi portare alla luce, lo spinge nella direzione contraria.
E quindi, vogliamo dirla tutta, è il teatro il responsabile dello stragismo, che peraltro... è certo, questa è la ricerca, è la confusa e vanesia ricerca della verità del maestro, del perverso maestro Cousineau.
È un buon orizzonte di psicopatologia di Barry, comunque.
Certo, no, decisamente.
In nuce.
Esatto. Anche perché, e francamente questa è la nota che è anche bene, appunto, forse ritirar fuori magari in chiusura di questa nostra chiacchierata su Barry. Il personaggio, per l'appunto, è un grande psicopatico perché
fantastico. E più vuole smettere di uccidere, più continua ad uccidere per sostenere la sua maschera. La maschera che ha davanti a tutti, cioè quella di essere uno che vuol fare teatro come tutti gli altri, uno normale. per poter sostenere questa maschera, visto che ha ucciso delle persone a Los Angeles e che ha quindi la polizia che sta indagando su di lui, ci sono gang a cui abbiamo accennato prima che vogliono risolvere i conti con lui, insomma, lui deve uccidere pur di continuare a non uccidere, e questo è il paradosso fantastico in cui vive.
È vero, una commedia che, riuscendo ad essere una commedia, però parla con questa radicalità di una cosa che esiste, che è appunto il disturbo da stress post-traumatico, che è stato spesso in ambito bellico, diciamo, al centro di tanti, ma non solo, di tanti racconti, filmici soprattutto in realtà, cinematografici, Il Cacciatore ovviamente è un esempio clamoroso, importante, American Sniper in tempi più recenti, ma anche Mystic River, no? In cui appunto è la radice di un trauma, in quel caso non bellico, ma di un abuso infantile, ad aver poi portato un personaggio a diventare
Nessuno aveva mai giocato però con la recitazione, con il teatro, come possibilità di redenzione dal trauma, di guarigione o di percorso, in un senso o nell'altro, per scappare dal trauma o per cascarci completamente dentro.